Ricordo che Caino è stato primo sacerdote offerto,
quindi l'immagine di Caino primo sacerdote ha fatto impressione. Impressione. Ma è vera o è falsa? Siete convinti? Sì o no?
Siamo convinti, ma colpiti anche da.
Convinti ma colpiti.
Da questa riflessione, perché se ci.
Comunque.
Anche il significato del nome è stato proprio...
Il significato del nome, Caino, Abel, Abele, come tradurlo, evanescente. Evanescente mi piace, ma anche nebbiolo, non molto piemontese. Esiste, nebbiolo come nome esiste.
Piemontese.
Il nebbio, il nebbio. Il nebbio, cioè. Il nebbio, sai che è del
Marconi.
Ah, il nebbio
non c'è, no? Ma il nebbio
è il senso, quindi il senso della pagina veniva stabilito, veniva orientato proprio per percepire questa differenza che Eva pone tra il primo e il secondo. Il primo è conquistato con Dio, il secondo è evanescente. svanito, rumbaletta.
È più viziato perché è il secondo oggetto.
Storia di indizio adesso qui c'entra poco. Alcune volte i chiesti certamente risentono delle esperienze umane tra il primo e il secondo. Qui, nel contesto preciso, la differenza è il punto pertinente della differenza è che non solo dal nome, questo l'ho conquistato con Dio, l'ho acquistato, conquistato con Dio, ma poi dal fatto anche che arrivato il tempo giusto, Caino offre. Fa il suo mestiere, ecco, la conquista con Dio e si mette in relazione con Dio. E siccome è arrivato il tempo giusto, non è che possiamo pensare che l'anno scatta, no? È arrivato il tempo giusto, lui offre. Il contesto è sempre quello rituale della decima, quindi offre dei primizi. Il problema è che anche Abele vuole entrare in rapporto con Dio, però il rapporto è stato stabilito nel senso del primogenito, lui ha una voce nel capitolo. E allora come? Vediamo che è sempre l'eterno, comincia ad essere il ritornello del primo racconto del giardino. Come entrare in rapporto con Dio? Come essere in rapporto con Dio? Come essere in rapporto con Dio? Dipende se il credente ha una giusta idea di Dio. Dal racconto del giardino sappiamo che la giusta idea di Dio che ci era stata suggerita col racconto della costola viene, diciamo, deviata, traviata, viene sospettata di gelosia da parte del serpente. Il serpente è un'esteriorizzazione di un desiderio, di un'idea dell'uomo. E così qui, quando gli atteggiamenti dei due non sono da verificare in un unico versetto, ma dall'insieme e dal confronto tra i versetti, da quello che succede. Quindi la domanda anche perché Dio gradisce Abele e non gradisce Caino, che è un termine rituale, è da cercare nel modo con cui Caino reagisce. Un racconto dice le cose in successione cronologica, c'è un prima e c'è un dopo, ma quando il lettore interpreta deve saper mettere in sincronia il prima e il dopo. Se voi andate a pensare che Dio non gradisce Caino perché ha offerto lo scarto, voi state fermi a quel versetto e fantasticate su quel versetto, non c'è niente di questo nel testo. Ciò che invece è la differenza è che Caino non riesce a entrare in un rapporto di inclusione. Lui ha un rapporto esclusivo con Dio, cioè ritiene Dio, perché lui è geloso, ritiene anche Dio geloso in qualche modo. Ma Dio, per fatto che interviene e gradisce Abele, va capito, ricordando i racconti precedenti, Abele, di fronte al fatto che l'entrare in rapporto con Dio dipende dall'essere il primogenito, una prima via ce l'avrebbe, uccidere il primogenito. E così sarebbe lui il primogenito. Ma non uccide il primogenito fratello, rinuncia ai suoi primogeniti. Abele offre e rinuncia a ciò che desidera di più. È uno strano meccanismo che poi nell'Evangelo sarà sviluppato. Chi vuole salvare la propria vita la perda per me e l'avrà centuplicata. Quindi Abele perché è gradito a Dio? Perché rientra nei valori del rapporto dell'apostola. Abele rinuncia alla cosa, perde e in qualche modo condivide, non elimina il primogenito, Caino, nonostante Dio parli con lui, deve essere sull'avviso, stare tranquillo, se tu fai le cose che devi fare, tranquillo. Però se entri in una dinamica di esclusione, stai attento, perché questo è, diciamo, l'animale che tu devi dominare. Quindi anche la storia, che cosa vuol dire dominare, viene dal capitolo primo, viene da questo capitolo, e dominare viene anche dal capitolo 3. Dominare non vuol dire esercitare un potere, è esattamente il rovescio, ma entrare in un rapporto di inclusione. Sto facendo un riassunto non preparato, però penso che si intraveda la lettura che abbiamo fatto. Dicevamo che se Abele diventa poi in qualche modo figura di Cristo, non è semplicemente per il fatto che muore, ma perché sia Abele sia Gesù lo seguono, realizzano quello che è diventare un aiuto simile, la rinuncia, nel linguaggio della figura del primo racconto, la rinuncia di una parte di sé, che vuol dire rinuncia di tutto di sé, rinuncia della costa, della differenza tra primo tempo e secondo tempo di quel racconto lì. L'altra cosa da tenere presente è tenere presente come il racconto continua. Quando Caino riconosce la sua colpa, e lo riconosce la sua colpa, quando dice adesso anche gli altri potranno fare così con me, e Dio gli dice, quello non riconosce la propria colpa.
Troppo grande la mia
colpa per ottenere perdono, e tu mi spacci oggi da questo suolo, tu mi spacci oggi da questo suolo, non ce ne avrai, quindi mi dovrò nascondere lontano da te. Sarò veramente rifugiato sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. C'è un segno da parte di Dio per salvare Caino da questa vendetta possibile. Poi si dice che Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese dei fuggiaschi all'oriente di Eden, ma che racconto non è finito, perché se Caino era stato messo in rapporto con Dio dalla madre, è vero che c'è stato questo passaggio fallimentare in qualche modo, in quanto lui non è riuscito a entrare in un rapporto con Dio inclusivo. Però prima che si abbandoni la figura di Caino, ora Caino si unì alla moglie che concepì, unirsi alla moglie che concepì, questo è secondo la benedizione del primo capitolo, e secondo quello che è, diciamo, il compito dell'uomo, crescente, moltiplicatevi, quindi a questo punto Caino è di nuovo sulla giusta via, diciamo, no? Partorì Enoch però vuol dire consacrato, e la città viene nominata consacrata, e quindi viene confermato il rapporto di Caino con Dio. Mi pare che questo non si evidenzi mai. E la volta scorsa dicevamo stare attenti quando usiamo il vocabolario che il peccato interrompe il rapporto con Dio. Il peccato a questo punto è una tappa di una comprensione di Dio e di una comprensione nostra, e dobbiamo avere il coraggio, ancora come Caino, di nominare i nostri figli, le nostre città, cioè di nominare le nostre opere consacrate, cioè in rapporto con Dio, anche se noi forse non siamo degni. Non è una cosa nostra il rapporto con Dio. Caino genera figli e a un certo punto sentite il coraggio che ha nel dare quel nome, consacrato, consacrata. Caino resta costruttore dei templi.
Scusi Don Antonio, perché dice non è una cosa nostra il rapporto con Dio?
Lo riceviamo. A te Caino, vabbè, che era il primogenito, e Abele, non è che Abele se l'ha conquistato, Abele ha rinunciato. C'è poi Dio che gradisce. Chi vuole salvare la sua vita la perde. Se tu la riavi, non è tua. Non è che noi la riavviamo nell'altro modo. È in questo modo che tutto ha senso, mi pare. Chissà perché non riusciamo a prendere il buon esempio da Caino.
Non
c'era mai proposta, perché non ho proposto con me. Io questi giorni, adesso ti do la parola, ma questi giorni io ogni tanto prendo buon esempio da Giuda, perché ci ha messo la faccia. L'ho detto già la volta scorsa. È andato, ci ha messo la faccia. Non sappiamo tutte le motivazioni per cui Giuda faceva questo, ma anche se fosse soltanto per soldi, Giuda è antipatico all'autore del Vangelo di Giovanni, quindi ne parla male. Poi quando uno fa un errore è destino suo che tutti quanti aumentano i suoi errori e ne parlano sempre più male. Nei Vangeli apocrifi ci sono almeno 3-4 modi schifosi con cui fanno morire Giuda. Ingrassato, che scoppia, è in una strada, secondo me troppo grasso, allora un cavolo lo schiaccia. È uno dei tanti modi. Povero Giuda, gliel'hanno detto tutti quelli. Ogni tanto cercano di riabilitarlo perché è in modo sbagliato, perché dice, beh, ci voleva uno. Ancora no. Il Vangelo lascia la responsabilità a tutti. Allora Giuda ci mette la faccia, si presenta. Si presenta. Adesso perché sia un buon esempio rispetto a tanti che non hanno la faccia di mostrarsi. Non sa disegnare, come ti disegnare? Si lancia la pietra e cura San Mauro. No, la faccia ce la metti.
Del coraggio dell'operazione.
Che chissà forse perché quella faccia l'ha avuta, io credo che già la frase di Gesù Cristo, insomma, amico, per questo sei venuto, molto delicata, amico, in a te. E amo pensare che siccome Giuda la faccia ce la mette, un altro non gli nasconderà la sua.
A me, non so, ci ho riflettuto tutti i giorni, mi è subito venuto da pensare a un'affinità tra Caino e Abele e il discorso e la parabola del figlio di lui.
Sì, perché
molti rapporti mi sembrano simili, il padre con il primogenito, io non sto facendo nessun danno, tu ce l'hai. È tuo figlio che è lo stesso discorso che ha fatto il nostro Signore Dio con Caino. Il fatto poi che il padre non abbia mai dimenticato il figlio scapestrato è lo stesso che vediamo qui con Dio e Caino, non l'ha mai disconosciuto. Forse è un modo di vedere queste cose in maniera un po' diversa.
Qualcuno vuole sviluppare questa idea? Mi sembra possibile, buono.
Mi avevano pensato un'altra cosa. Caino ha dato tutto per scontato, io sono il primo, poi invece ha dovuto passare nella sofferenza per avere.
Sì. Caino ha dato tutto per scontato, poi invece...
Certo, io sono il primo, poi invece... Qua, qua.
quello per lui.
Quello poco poco conta anche lui.
E poi piano, però se lo guadagna. Però non se lo guadagna, poi soffre, perché è un punto in cui
riconosce.
In cui riconosce quello che ha fatto, certo.
Riconosce e poi risorge anche. Che dovrebbe essere fuggiastro, fonda città,
ma non
dovrebbe essere fuggiastro, fonda città, e fonda una città consacrata, e ha un figlio consacrato.
Se vogliamo, nel senso che poteva scappare, poteva andar via, rimane, anche se poi forse, non lo so, più con l'intervento del Signore in questo caso, con il suo perdono, con il fatto che comunque il Signore al di là di tutto lo proteggerà comunque da coloro i quali potrebbero fargli del male, tanto da permettergli poi di costruire, di fare ciò che non aveva potuto fare in un primo momento. Cioè quello sì. Per cui probabilmente Dio
avrebbe... Sì, tutto sommato, la conclusione del capitolo che diceva allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. No, la città consacrata è stata fondata, uno consacrato è stato nominato. Non è del tutto da dimenticare quel versetto in relazione con l'ultimo, si cominciò ad invocare il nome del Signore. Ma forse, ripensateci, l'ultima osservazione, io adesso, scusa, non mi viene il suo nome per questo
momento. Irene.
Un nome da non dimenticare. L'osservazione ultima, cioè la somiglianza che c'è tra il Caino e il fratello maggiore. Il fratello maggiore ha commentato la parabola, alcuni dicono, ricordate come inizia quel capitolo 15, i farisei e gli scribi mormorano perché parla con i peccatori, ma va anche a mangiare con loro. Cioè, questo in più è, non solo parla, va a mangiare con loro. E quindi il fratello maggiore sembra che dia la possibilità di immedesimazione con tutti quelli che si sono ritenuti sempre nel giusto. Noi siamo quelli che in modo scontato, diceva la Maria, in modo scontato siamo a posto dell'altro. Quindi, esattamente, è come nella parabola del figlio prodigo, com'è che il rapporto, e di nuovo, quello che dicevo, il peccato anche nella parabola del figlio prodigo non interrompe il rapporto. Il padre è se lo ricorda, lo vede da lontano. Quindi il rapporto non entra, quindi stare attenti a questi nostri frasari, l'alleanza che è rotta, va bene. E sullo sfondo tenere conto sempre che c'è qualcuno che si crede di più. Ieri a Sassari una suora Giuseppina si è offesa perché gli ho detto: cosa avete di più secondo il vostro delegato? Si è offesa veramente. All'inizio l'avevo vantata perché avevo fatto un'esperienza di lavoro in classe molto bella, però alla fine ci è finito male, ho detto lei è finito male per me. Ma probabilmente c'è da anche per il religioso, per tutti quelli che si credono di più, c'è da capire in che cosa consiste questo eventuale di più. Io non voglio togliere a nessuno, però quando viene espresso in certo modo ho il diritto di mettere la domanda, fin dei conti. State attenti, no? È molto facile scegliere sulle vie più sicure, più scontate, assicurate, no? La via di Abele non era affatto assicurata, perché lui di per sé non è stato messo in rapporto con Dio, come tra virgolette se la guadagna. Perché invece Caino è sicuro, ce l'ha. E qualche volta queste vie del di più, diciamo, mi sembrano un po', diciamo, dei lussi, no? Perché, infatti, dicevo alla suora ieri, no, a fin dei conti, voi fate il voto di obbedienza. Però, un marito e una moglie, il voto di obbedienza, lo fanno lo stesso, e qualche volta lo fanno solo fra di loro, verso i figli. e meno i figli parlano e più i genitori ubbidiscono. Lo so se è così. E allora, cos'è questo voto di obbedienza? Che cos'ha di più? Se ci fosse una suora adesso si offenderebbe lo stesso. Perché si inventano un superiore che sicuramente è la voce di Dio, capito? Una via sicura, una via idolatrica. Assicurarsi che qualsiasi stronzata il superiore comandi, era la stronzata, non la sto inventando io, se il superiore ti dice di andare ad innaffiare un palo secco, questo era il culmine dell'ubbidienza, un palo secco, tu fai lo innaffi. E non avete vergogna di pensare a questo tipo di ubbidienza pensando a un genitore che ubbidisce verso un figlio che non parla? È un lusso questo tipo di ubbidienza. Non solo è un lusso, è un abuso idolatrico. Perché il secondo comandamento dice non ti farai immagine di Dio. E allora, molto facile per Caino, sono in tema, non è che non sono in tema, molto facile per Caino essere sicuro che lui l'immagine di Dio ce l'ha portata di mano, perché è sicura. Va bene, no, non ce l'ha sicura. È un genitore con il figlio che non parla deve immaginare cosa vuole, a che cosa deve ubbidire. Quindi quando io dico che un certo modo di concepire il di più del voto di ubbidienza è un'incoscienza, è un peccato, di quelli di cui Gesù parla un'altra volta. Ho tremore a dire queste cose, perché certo che quella suora si doveva offendere, perché si doveva poi fare un certo esame di coscienza, perché io dico allora la nostra vita è normale, il genitore che ubbidisce al figlio che non parla, in pratica mette in pratica quella semplice detto di Gesù Cristo, il tuo parlare sia sì quando deve essere sì, no quando deve essere no, il di più. La sapete la conclusione? Il di più viene da Maria. Io non sto contestando i secoli di storia in cui i religiosi si sono inventati il voto di ubbidienza. Non lo sto contestando. Avrà un suo significato storico. Ma dovete stare attenti in che senso il vostro tipo di ubbidienza diventa profezia per chi non ha il cosiddetto voto di ubbidienza, ma lo esercita la ubbidienza, senza avere la certezza che questo vi metta le stellette da parte di Dio. I genitori e anche i preti non fanno un voto di ubbidienza, ma no, voi fate il voto di ubbidienza e il vostro superiore ve lo eleggete ogni 3 anni, se sono in grado di eleggersi ogni 3 anni, perché poi lo fanno una problema. Comunque lo eleggono, lo votano, con tutte le magagliette delle campagne pubblicitarie. Se lo votano. Il prete che non fa voto di ubbidienza, ma dicono che fa promessa di ubbidienza, e mica me lo chiedono se questo vescovo dopo 3 anni mi piace o non mi piace, o se lo rimaniamo a Roma. E mica me lo chiedono. E se lo dico, mi dicono anche che sono un maleducato, disubbidiente, uno che è da rottamare. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Questo però è che fratelli maggiori ne abbiamo molti in giro. Certo che lo dicono, ma la gente non ha mica bisogno che io non mi dia a dire che bisogna ubbidire, ubbidire che cosa? Ma voi lo sapete più di me a che cosa bisogna ubbidire nella vita.
Ciascuno di noi ubbidisce a tante cose, tra l'altro.
E scegliersi la vocazione è un bel lusso, eh. Perché un operaio della Kenner la vocazione non se ne sceglie, poi gliela rinnegano anche, capito? E allora, cos'è questo che io mi scelgo la vocazione? È un lusso. Voi lo potete permettere, ringraziate Dio che ve lo potete permettere, cari fratelli e sorelle del di più. Stiamo parlando di Caino e del fratello maggiore,
certo,
della parabola. Ci stiamo mettendo un po' dalla parte e anche un po' da parte di chi ha sperperato i suoi beni. Però ci sono diversi modi di sperperare i beni, perché tutto sommato quello che è stato in casa aveva tutto. In quella parabola la cosa curiosa è questa, che se voi state attenti, il fratello piccolo chiede l'eredità e il padre come continua il racconto? Se voi fate continuare il racconto, qualche volta dico e il padre gliela diede, no, e il padre divise fra loro, cioè tutti e due, al padre non è rimasto niente. è l'errore più stupido che un padre possa fare. Quel padre lì, della parabola del figlio prodigo, fa tutti gli errori che una persona saggia di quel tempo, soprattutto un padre, non doveva fare. Una stupidaggine dopo l'altra fa. Prima perché divide l'eredità prima di morire. Questo è uno degli errori imperdonabili nella tradizione ebraica.
Anche della nostra.
Anche della nostra. Il secondo errore che fa è che quando un figlio va via di casa, come aveva detto una volta una moglie a un marito che se ne andava a Gastia, si va a questa agenda, donna donna si quindi un figlio che è andato via di casa e quindi è casa paterna, no? casa del padre, non si poteva azzardare a tornare. La tradizione era che se il figlio appena appariva all'orizzonte, il padre doveva andare e rompergli una brocca in fronte, davanti a lui, rompergli una brocca per dirgli finito, via. E invece questo corre e lo abbraccia, una cosa che non doveva fare. Questo padre fa un errore dopo l'altro. Il terzo riguarda i sordi, perché mi pare che sia, non prevedevo di parlare di questo adesso, quindi non me lo so ripassato, ma il terzo mi pare che riguarda il terzo errore imperdonabile, è quando uno dà dei sordi senza testimoni. Mi pare che sia quello. Però ho qualche dubbio perché non avrebbe un immediato riferimento nel testo, però qualcosa di simile era. Ma la cosa curiosa è che questo padre quindi ha perso tutto perché l'ha dato a loro. La cosa curiosa è che quell'altro che si crede sempre aveva già tutto, ricordate che anche l'albero della vita c'era, però non sa utilizzare, perché il padre gli dice ciò che è mio è tuo. Ma capite come ragiona il padre? Il padre ragiona perché ciò che è tuo è mio. Perché lui ha dato tutto, però lui ha continuato a godere di tutto. Invece quell'altro non ha goduto di niente. Quindi com'è che qualche volta quelli che si credono a posto non riescono a godere? E uso apposta questo verbo. Non riescono a godere delle loro cose. Non riescono a goderne. Perché questo, dice, io ho sempre lavorato e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. E ti avevo dato tutto. E lui non perde niente, però ciò che è mio è tuo. Com'è che succede che chi crede di essere tutto, chi crede di avere tutto, non è niente e non ha nulla? I primi ultimi, gli ultimi primi, vero, c'è una certa frase. Io sono ancora molto impressionato perché la frase di quella suora non me la dimenticherò molto. Ho capito da subito che non mi andava. E poi alla fine, quindi mercoledì prossimo, martedì prossimo, a Sassari dovrò aggiustare un po' le cose. Però sono rimasto colpito, accidenti io. Però era un articolo che io ho scritto per il giornalino delle Giuseppine. Quindi ho detto, guarda, se non me lo censurano, se la sua madre generale non me lo censura, poi spetterà a lei comprare tutte le copie e togliere dalla circolazione. Non credo di essere andato fuori tema. Caino e Abele. Allora, a un certo punto, la pagina dei Caino e Abele, dalle vostre domande, comunque, mi pare di capire che una certa sintonia di stazione radio ormai l'abbiamo trovata, nel senso che non è più problema di cos'è successo allora, ma cosa succede oggi nel mondo dei credenti. Perché la Bibbia non è scritta per gli atei, non è scritta per convertire la gente, la Bibbia è scritta per convertire i primi della classe, per convertire la gente del DDU. E non capisco perché si offendano. Perché si offendano? Ma perché forse un vescovo delegato, cosa vuol dire un vescovo delegato per la vita religiosa, che si può essere delegato per la vita religiosa, farò, non so. Ma comunque, perché si offendono? bisogna sapere che senso ha la nostra vita cristiana, questo sì. E se per caso, questo sarebbe un altro tema, se per caso, cioè io non colgo niente al fatto che uno si dia tutto, tutto a Dio, però questo non toglie che tu, tanto che tutto e tutto a Dio, debba escludere a me. Non esclude nessuno. Per darsi a Dio non c'è bisogno di escludere i fratelli. Questo è l'errore di Caino. Non è un omicidio sociologico, è un omicidio teologico. Venendo qui, durante il viaggio, c'era un'intervista a quel giornalista che è stato sequestrato e che hanno liberato qualche mese fa, quindi che ha scritto adesso un libro sul califfato. Volassi che esagerasse, però tutti quanti siamo impressionati, perché va bene, eravamo già quasi abituati, ci si abitua a queste cose, abituati a vedere uno che viene sforzato, ma adesso vedere uno in giallo che viene bruciato, forse ci dovrebbe ricordare anche una certa Santa Giovanna d'Arco, certo Giovanni Savonarola, Giordano Bruno, non è che noi non l'abbiamo fatto certe cose, e tutti quelli, lui diceva, ma questi erano convinti di essere santi, convinti di essere santi. Io non so questo se può essere vero, perché però in questo caso c'è molta politica, in questo affare dell'ISIS, del califfato, c'è molta politica, però c'è anche molta religione. E comunque nel caso di Caino è veramente un omicidio teologico. Lui non vuole condividere, nonostante il personaggio di Dio gli dica, ma Caino tranquillo, lui non vuole condividere questo. E per essere santo, si crede in dovere di eliminare un abusivo, ma non era abusivo, era semplicemente graziato. Questo è il mio modo di leggere.
Non volevo uscire dalla sintonia sì. Della radio. Però chi mi lascia un po' così, perché a un certo punto il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Non riesco a spiegarmelo questo. Pur comprendendo tutto quello di cui ha parlato il sacerdote, eccetera, questo perché faccio anche riferimento spesso ai rapporti fraterni, perché lei diceva giustamente, anche per gli uomini di oggi che vale questo, spesso nelle famiglie queste cose, i privilegi di un padre o di una madre, oppure guardare con più affetto un figlio piuttosto che un altro, crea poi situazioni pesanti.
Sì. Non posso che ripetere un po' quello che ho detto prima, il significato viene da tutto il racconto, quindi da quello che segue, da quello che segue. Quello che segue rivela l'atteggiamento di tipo esclusivo di Caino e l'atteggiamento di tipo inclusivo di Abele. E siccome Dio ragiona in modo inclusivo e non esclusivo, gradisce Abele, perché ha lo stesso valore della inclusività che abbiamo visto in qualche modo nei racconti precedenti. Quindi, diciamo, non è semplicemente un atto arbitrario. Qualche volta è così, anche si dice nei commentari, questo è l'inizio di tante volte in cui Dio preferisce il secondo invece che al primo. Per quello che gli ebrei erano rimasti un po', diciamo, impressionati negativamente quando il Papa Giovanni Paolo II era andato in sinagoga, loro avevano detto: voi siete i nostri fratelli maggiori, e quelli lì ancora fregati siamo, perché qualche volta bisogna un po' immedesimarsi nel pensiero dell'altro per non fare certe cose. Frati siamo, c'è cioè, il fratello maggiore che è sempre messo seconda linea e è il minore che va avanti. Ma in questo caso non è come Ciò bene che anche qualche commentario mette questo, no? È l'inizio di questa scelta libera e arbitraria di Dio di scegliere il secondo invece che il primo. Però a me non mi soddisfa, perché questo ci metterebbe nelle nostre simpatie, antipatie, ma Dio non ho l'impressione che sia sufficiente dirmi questo. Riduciamo Dio alle nostre antipatie, simpatie a prima vista, a seconda vista, a terza vista, poi non se ne parli, no? Però ci pare sempre che sia coerente. Da tutto ciò che segue, e questo che dico, da ciò che segue, io mi accorgo che Caino continua a ragionare in modo esclusivo, ed è con paura che dico questo termine, perché tutta la nostra teologia al 90% è esclusiva. Tutta, compresa quando uno pensa il suo di più come esclusivo di un di meno, come un confronto con un di meno, ma no! Se il tuo di più non riesce a mettersi a fianco al mio di meno, il tuo di più è semplicemente una gara alle stellette. Quindi io non stavo offendendo la suora, stavo semplicemente chiedendogli, ci pensi bene, perché io ho bisogno che lei capisca bene il suo di più, altrimenti a me non serve. Soprattutto nel modo con cui il delegato episcopale usa il latino, voi siete la gente del magis, ha bisogno di dirlo in latino, sbagliato anche, perché magis è esattamente una gradatoria, magis quam, plus piuttosto, ma anche il plus sarebbe stato un po' fuori luogo, un po' fuori luogo. Comunque io sono impressionato dalla frase che più viene dal maligno, qualsiasi di più, quindi state attenti. Allora, se il religioso non vive la sua obbedienza, se Caino non vive la sua obbedienza in modo positivo, io non imparo. Quindi se voi dite che è profezia il vostro di più, deve essere profezia perché mi serve adesso, non per la vita futura. Non so se mi spiego. Ma qui non ci sono suore, né frate, eccetera, quindi,
al massimo
starei parlando contro me stesso, perché giustamente rientra una studente mi dice, ma anche voi cari preti, voi fate le promesse, okay. Io al giovedì santo non ci vado più a fare cerimonia, perché è una cerimonia diventata di casta, è una cerimonia dove si benedicono gli ori per il crisma e per il battesimo, quindi è una cerimonia di tutti, no! È diventata la cerimonia in cui i preti sono protagonisti, perché, capito? Casta.
C'è stato il santo. C'è anche lui lo santo.
Vabbè. Esagero certamente in certe cose, ma se non esageriamo, come riusciamo a dire ciò in cui crediamo? Io credo che i religiosi hanno una funzione. E la sto imparando, questa funzione. Però la devo capire, è possibile. Se mi mettete in una graduatoria, io non riconosco questo Dio di avere, perché è un Dio che include, non è un Dio che fa confronti e parla. È vero che gradisce nei termini culturali, gradisce avere, perché avere include. E come include, caspita, non uccide, non esclude il primogenito, rinuncia al suo primogenito, ma così si mette a fianco a Caino e anche lui offre un'altra strada a avere per fare questo, se ci pensate, altrimenti l'unica strada possibile è far fuori il primogenito, e così sarà lui l'erede, no? Ma non è questa la strada che lui segue. Lui rinuncia ai suoi primogeniti. So benissimo che anche i religiosi e le religiose rinunciano a che cosa, ma non vi potete inventare i giocattolini a cui rinunciare. Perché un marito e una moglie non è che si inventi le cose a cui rinunciare, è la vita, glielo dice. La vocazione è molto, non è che devo dire che vocazione scelta, il tuo figlio ha fame, stanotte non dorme, e tu parli, canti una canzone.
Questo suo ragionamento si può mettere in parallelo con la ricerca della verità?
Non ho capito la prima frase.
Cioè, il suo ragionamento,
sì.
Quello che lei ha fatto adesso, sulla esclusività e inclusività delle cose,
sì.
Lo si può mettere in relazione con la ricerca della verità?
Della verità?
Sì.
Interessante.
Perché noi diciamo sempre, io rimasi impressionato da parole di Papa Benedetto, quando a certe contestazioni che gli fecero, alcuni non credenti, disse: se tu non credi, lo sai tu, prova a comportarti come se credessi. Quindi ricerca la verità in una certa maniera, ma che sia soddisfacente per te, ma soddisfacente anche per gli altri. Ora, per noi la ricerca della verità non ha un punto fermo, e forse ecco il discorso con cui mi ricollegavo al suo ragionamento. Se un religioso assume la sua azione come un punto fermo, per me dà per scontato che abbia, possieda la verità. Quella è la verità, è così facile. E invece per noi la ricerca della verità non finisce mai, perché la nostra religione ci insegna che la verità è sempre in divenire. Ogni giorno ne scopriamo un pezzo, qualche volta andiamo avanti, qualche volta andiamo indietro, ma non ci fermiamo mai. La nostra religione è difficile per quello, perché non abbiamo un punto finale se non nell'aldilà. Ma qui siamo sempre in divenire. È o non è? Sì o no?
Sì. Cosa non ho integrato tutto, anche la citazione di Papa Benedetto, però sono fondamentalmente d'accordo, anzi penso che anche nell'aldilà sarà un divenire. Io una volta c'era una mamma che gli era morto il figlio a una certa età, un giovane insomma, ed era in treno che piangeva, a fianco suo viaggiava un gesuita, e gli diceva: perché piange? È morto il figlio, 18 anni. E mamma, stia tranquilla, adesso faccio in breve. Suo figlio adesso vede Dio per tutta l'eternità. E dice: e credo che sia un'attività interessante per un giovane di 18 anni. Cioè una concezione così statica della vita eterna, che immaginando, usando come è vero che la Bibbia usa questo linguaggio del vedere, ma quando usa il linguaggio del vedere lo usa per gli angeli che vedono Dio. Ma chi è che, cosa vuol dire in quei contesti vedere Dio? Vuol dire essere come quando uno va al Quirinale, no? Se va a visitare il Papa, la visita dell'Imina, la visita dei vescovi dell'Imina, non è per fare, oggi magari qualche volta può essere vero che si riduce che i vescovi si fanno prendere la fotografia con loro perché altre cose non riescono a combinare, però tanto per approfittare delle immagini. Però la visita dell'Imina è un partecipare al governo. Capite che è una cosa molto diversa da quella che gli dice, aspetta qui adesso, concepire la vita eterna, come che tu sia un'eterna televisione senza nemmeno telecomando per fare zappi. È chiaro che quella mamma dice, ma credi che sia un'attività interessante per un giovane di 18 anni? Ma quindi io sono convinto che la verità anche lì sarà sempre un divenire, perché come fate a ridurre Dio a una cosa statica? Va bene, comunque sappiamo molto poco di Dio, soprattutto, diciamo, in tutto, va bene. Ma è vero soprattutto in questa vita che guai a non avere questa visione di una verità che diviene, una verità che diviene con te, che cresce con te. Il Vangelo di Giovanni dice fare la verità, perché la verità non sarà semplicemente una cosa astratta, ma sarà un ritrovarsi. E purtroppo molte esclusioni dipendono dal fatto che magari qualcuno si assomiglia al fratello maggiore, si assomiglia a qualcuno del di più, che dice: io per essere santo devo limitare, devo escludere. Questo è Caino. Va bene, anche lui rinuncia, ma rinuncia a lui, non fa rinunciare all'altro. e non esclude l'altro. Trasferire questo nel discorso della verità è molto interessante e ci chiama sempre all'umiltà. Essere sicuri dei principi non negoziabili, della verità eterna e universale. Ogni tanto noi poi preghiamo per l'unità della Chiesa, no? Perché io mi fa un po' specie, qualche volta diciamo, è vero che la santa di Dorgali ha offerto la sua vita per l'unità della Chiesa, ma qualche volta io ho l'impressione che qualche volta facciamo delle vittime senza che ce ne sia bisogno. In che senso? Poi la gente, i santi soprattutto, trovano il loro modo giusto di capire le cose. Perché io penso che la Beata Gabriella, se ha offerto la sua vita per l'unità della Chiesa, facesse qualche cosa per trovare l'unità nel suo convento. È adesso che tu devi trovare unità. Non è che noi preghiamo che l'unità si farà dopo. Non ci sarà mai, ma voi immaginate che ci sarà un tempo in cui anche tra i cristiani si farà l'unità. Gli ordini religiosi non fanno che dividersi fra di loro. Appena uno ne fonda uno, dopo 5 anni si dividono. Perché? Perché è così. Poi Erasmo diceva che gli ordini religiosi, la loro preoccupazione non è quella di assomigliare tutti a Cristo, ma di differenziarsi molto fra di loro. Già ai tempi di Erasmo. L'unico modo che abbiamo per fare unità è quello di dialogare adesso. E di condividere una parola e di dire io credo questo, ma non è che ti brucio se tu non credi nella stessa cosa mia, non è che ti taglio la gola, non so se mi spiego. L'unità non sarà dopo, l'unità è adesso, è la verità che si confronta, che non si esclude. E questo non vuol dire che io non credo più nella mia verità, ma che cercherò di capire cos'è la tua ricerca. Dopodomani deve venire a trovarmi un maestro da un zen di Firenze. Staremo 2 giorni insieme con un suo discepolo. Il Dharma, sto cercando di istruirmi, sentirò. Il bello tutto è che lei è convinta che noi ci siamo già incontrati in un'altra vita.
Lei ha la memoria corta, ha la memoria corta.
Vi dirò se io mi ricorderò qualcosa. Sto scherzando, però.
Sono
Buddha nel 600 avanti Cristo ha fatto il suo cammino, ateo a un certo punto, può darsi. No. Lei accetta. In Italia accetta gente che va a vedere nel suo tempio, diciamo, sono andato nel suo tempio, e restano cristiani. Siamo entrati in contatto perché una volta ho dovuto fare il libretto di ordinazione monacale per un amico che è colui che ha fatto poi il libro qui che vi ho portato, manuale professionale di Zone Pronuncia. È rimasto cristiano ma è diventato monaco, non so il suo nome di monaco. Ci siamo conosciuti così, è rimasto impressionato che un prete facesse un libretto per l'ordinazione monacale di un credente, di un cristiano, ed è rimasto impressionato. Poi scoprire di Sardegna, ha cominciato a pensare che ci eravamo visti in un'altra vita, però io resto impressionato dalle cose che fa questa persona, senza nessun interesse, come ascolta, come incontra. E la gente che va lì, medita, certo usano tutti questi termini che per me sono un po' strani, perché un po' sono al di là di quello che io penso come inculturazione, come incarnazione, perché devo prendere un nome giapponese, un nome che faccio traduzione in sardo della Bibbia, non è che mi sforzo molto, dobbiamo parlare in termini erranci, no, vabbè. Per dire, un esempio di una verità che si confronta, ed è adesso che posso farla, non dopo. L'unica verità è il dialogo adesso. Così si fa. Noi siamo dell'idea che c'è una verità eterna e universale. No, finché la verità non cresce con te, non esiste. Esiste una persona. Ma questa era la grossa differenza nel Concilio Vaticano II tra il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II. Perché mentre il Concilio Vaticano I diceva Dio ha rivelato la verità, poi c'è un altro secondo, dice Dio ha rivelato se stesso, le persone al posto delle idee e delle ideologie a un certo punto. Vabbè, non stiamo andando avanti oltre Caino, però penso che stiamo comprendendo meglio anche Caino, e va bene.
Ecco, io posso accettare la lettura che lei ha dato, di questo testo, cioè l'accetto, ha una sua forza, una sua suggestione. Tra l'altro bellissimo il titolo che lei ha dato a un certo punto, la narrazione della costola, è anche molto... Però poi se rileggo il testo mi trovo di fronte a delle difficoltà, cioè far aderire l'uno all'altro. Cioè lo accetto se non leggo il testo, se leggo il testo invece mi trovo in difficoltà perché non trovo delle cose. Tanto mi mancano per esempio degli elementi. Nel testo 3, noi abbiamo per esempio la citazione dell'albero della vita e l'albero del bene.
Sempre
il
capitolo 3.
Sì, quando poi vado avanti alla fine del capitolo 3, l'albero della vita, vediamo che cosa è successo. Serpente, il pomo, nell'albero della vita non si parla più. Che senso ha allora la citazione? Alla fine del 3 leggiamo: scacciò l'uomo e pose all'oriente dei fertili di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Questa ricomparsa dell'albero della vita, che tra l'altro poi nel testo che segue, nel 4, cioè noi abbiamo addirittura un assassino, cioè una morte.
Una morte.
Mi fa domandare, ma che cosa c'entra l'albero della vita? Di che vita si parla? Perché? Qual è il senso di questa figura? Cioè il narratore, ecco, mettiamola in termini neanche assolutamente teologici, perché io non,
sì, sì, letteratura,
non sono in grado di
il racconto come tale,
farlo,
sì.
Ma è proprio il narratore che fa questi due citazioni, le fa in maniera molto precisa, non sono buttate lì dei particolari, sono delle cose importanti. Io non mi ritrovo poi ad avere uno sviluppo di questo, però. Altrettanto la figura di Abele, per esempio, a cui lei ha dato il nome ebraico di
Vanità,
qualcosa che scompare, definitivamente scompare, ma scompare dal racconto. Cioè se noi andiamo avanti poi da Caino a Enos, noi troviamo tutta la discendenza di Caino, di Abele non se ne ha più notizia, cioè ha assolto il suo compito dando per esempio l'interpretazione che gli ha dato lei, oppure potrebbe essere quel nome era legato semplicemente al fatto che dopo 10 righe il narratore decide che Abele scompare e allora gli do questo nome e così giustifico la sua scomparsa. Questo potrebbe essere un'altra chiave di lettura, per esempio. Cioè ci sono delle cose che veramente mi non capisco, anche sul piano puramente proprio di una lettura spicciola.
Narrativa.
Ci sono delle cose a cui potrei dare una, ma non mi servono per capire poi l'inserimento all'interno del racconto biblico.
Non serve per adesso, però la domanda, sì.
Mi astengo dal farlo.
Sì, no, sono arrivato meno 3, quindi ci limitiamo a queste due. Quando succede che una cosa che il testo lascia qualche asperità, ringraziamo che c'è qualcosa da capire ancora. Quindi la domanda c'è e quindi la ricerca continua, per tornare al tema della ricerca. Per quanto riguarda, se partiamo, semplicemente adesso non sono in grado di citarvi ma l'abbiamo incontrato questi giorni scorsi, e in una frase del Vangelo, quando si parla di profezia, Abele è incluso come profeta. Dai tempi di Abele, i profeti dai tempi di Abele. L'abbiamo sentito questi giorni, forse domenica scorsa, preparando l'omelia di domenica scorsa, sono capitato su questa frase. E quando si parla che i profeti sono rifiutati, i profeti nella frase di Gesù sono rifiutati dal tempo di Abele. Quindi Abele è profeta. Abele è vivo nella tradizione e nella parola di Gesù come profeta. È una frase del Vangelo che abbiamo sentito in questi giorni. Quindi sì, va bene, no? Abbiamo detto, Abele scompare effettivamente, abbiamo detto, essere graditi a Dio non è un grande privilegio, nonostante la gente del di più, non è un grande privilegio perché quella è la via. Però tutto sommato chi perde questa vita la ha centuplicata. Quindi è vero che Abele scompare, ma abbiamo detto la volta scorsa, chi è più vivo oggi? Io ho cercato di fargli vivere un po' per un pochino di più, però Abele certamente è più presente di Caino nell'immaginario culturale. E quella frase di Gesù è impressionante, perché mentre parla dei profeti rifiutati, include Abele nella linea dei profeti. E quindi Abele è ancora profeta nel suo modo di agire. E secondo me nel suo modo di vivere quel rinuncia a ciò che tiene di più e non esclude l'altro. L'altra domanda sull'albero, l'avevamo in qualche modo sottolineato questa stranezza. L'albero scompare, scompare perché il tema della gelosia, per forza di cose, includeva la scomparsa dell'albero della vita, perché se tu tieni conto che Dio ti ha dato la possibilità nel racconto, la possibilità di essere come Lui, perché se tu mangi dell'albero della vita, quel giorno vivi quanto Lui, quel giorno, poi domani ne devi mangiare ancora, ma se si introduce il tema della gelosia, automaticamente quell'albero deve scomparire. Il fatto che, quindi io affronto quella stranezza che c'è la scomparsa è strana, perché nel capitolo 2 si era detto che erano due gli alberi al centro, nel capitolo 3 l'albero della vita scompare del tutto, però poi ricompare. E siccome, come ha detto lei, in questi racconti, man mano che li comprendiamo meglio, ci accorgiamo che tutto è pesato al milligrammo. Sono racconti gestiti, digeriti lungo secoli dal punto di vista letterario. E quindi l'albero riappare alla fine, perché però riappare custodito. Riappare custodito perché il punto di arrivo è che l'uomo sa bene che non muore. E quindi continua a sperare in una vita simile a Dio, però quella vita che, diciamo, tu avevi per gratuità, avevi, non è mai cronologico, quella vita è sempre possibile, ad essere simile a Dio è sempre possibile, ma bisogna capire come. E non è una via di conquista tra due gelosi, no, sono geloso io, sono geloso tu, e sono due gelosi che si contendono lo stesso bene, in qualche modo. Invece, quella via è custodita, però quel dono di poter essere simile a Dio in qualche modo, come nessuno lo sa, però alla fine dell'Apocalisse, nel canone cristiano, certamente, le sottolinea sempre questo, nel canone cristiano la Bibbia termina con un'Apocalisse che ti dice che nella città futura sempre, non intendo, forse non in termini dell'altra vita, ma nella città di Dio è possibile godere di una vita che è capace di dare significato alla morte. Tutto sommato io penso che sia questo. Io non sarei nemmeno troppo spaventato se mi dicessero che nell'altro mondo non c'è niente. Non mi spaventerei, perché se noi non arriviamo in questa vita a dare significato alla morte, è in questa vita che noi moriamo, ma se tu in questa vita dai significato alla tua morte, tu vivi. Va bene, è vivo. metto insieme le due domande sue. Chi è più vivo, Abele o Caino, nel momento in cui viene ucciso? Chi è più vivo? Avremo il significato di una morte, non abbiamo il significato di un omicidio, Teodosio, ma abbiamo il significato di una morte. Se noi però abbiamo significato la nostra morte in questa vita, io ho una domanda molto provocatoria. Che ne fate di una vita futura? Molto provocatoria. Se avete dato significato alla vostra morte qui, alla vostra rinuncia qui, beh, dove comincia la vita futura che Gesù Cristo dice? Avrà il centro in questa vita? Se è la persecuzione. Voglio dire, la vita eterna non esiste se non comincia qui nel suo significato. Non so se ho tentato di rispondere in modo sempre, come sempre, un po' provocatorio, cioè, pensateci.
Io volevo concludere con un'altra cosa. L'angelo della vita è passione, e poi qualche cosa che esiste ancora oggi, utilizzata per esempio dai pittori che l'hanno fatto attraverso i secoli, ed è un'espressione quindi che esiste ancora, interpretata ovviamente nei modi più diversi, ma che noi abbiamo. Ecco perché mi ha colpito tanto il fatto che quest'albero di cui che scompare, che un narratore fa scomparire, poi noi ce lo ritroviamo nella oggi.
Sì, sì, questo suggerirebbe
un'espressione molto particolare.
Per concludere, per aprire eventualmente, questo suggerirebbe una specie di 3-4 lezioni sulla iconografia dell'albero della vita, di cui non sarebbe escluso, e voi ci avrete vicino, il famoso albero sradicato degli Arborea, che nella sua figura di albero sradicato per me si assomiglia molto a una melora, cioè all'albero della vita. C'è un legame tra l'albero della vita e l'albero vostro degli Arborea? Alla prossima, corso di iconografia con Sandra Sette.
Facciamo il bene qui.
Auguri, voglio che lo facciano vescovo della diocesi di Ales.
Vediamo. Non c'è pericolo. Le vie del Signore sono infinite.
Buonanotte.
Donatorio, ma sopporto una domanda, seguendo il secondo questo.